Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto lunedì 11 settembre 2023, promosso dalla Diocesi di Trieste presso la parrocchia Beata Vergine Addolorata di Piazzale Valmaura a Trieste, sul tema Incontro sulla figura di Don Primo Mazzolari, presentato da Don Alessandro Cucuzza, parroco, e moderato dal professor Silvano Magnelli, ospite Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, vescovo di Trieste.
Siamo molto contenti di averla con noi, Don Enrico, perché la gioia è quella che forse in un periodo intenso, quello dell'inizio del suo ministero a Trieste, abbiamo pensato che sia per lei un motivo di ristoro parlarci di Don Primo Mazzolari e per noi un motivo di conoscenza di un tassello della storia della diocesi di Cremona che forse non a tutti è conosciuto. Noi abbiamo il nostro esperto locale che è un po' un tuttologo, che è Silvano, che ha portato di tutto di più su Don Mazzolari, preparandosi o sperando in un eventuale default del vescovo per... Comunque veramente siamo proprio contenti, una serata rilassante, stiamo vivendo la nostra festa patronale, abbiamo accolto ieri Don Giosuè, è stata una bellissima festa ma intensa, stare con lei questa sera è proprio piacevole, la ringraziamo di cuore, ecco, le facciamo un ulteriore applauso.
Diciamo che intanto sono anch'io molto contento di essere qui con voi. Bene, allora, nel frattempo volevo iniziare con un'altra voce, ecco, facciamo leggere al parroco.
Ci impegniamo noi e non gli altri, unicamente noi e non gli altri, né chi sta in alto, né chi sta in basso, né chi crede, né chi non crede. Ci impegniamo senza pretendere che altri si impegni, con noi o per suo conto, come noi o in altro modo. Ci impegniamo senza giudicare chi non si impegna, senza accusare chi non si impegna, senza condannare chi non si impegna, senza cercare perché non si impegna, senza disimpegnarci perché altri non si impegna. Noi non possiamo nulla sul nostro mondo. Se qualche cosa sentiamo di potere e lo vogliamo fermamente, è su di noi, soltanto su di noi. Il mondo si muove se noi ci muoviamo, si muta se noi ci mutiamo, si fa nuovo se alcuno si fa nuova creatura. La primavera incomincia col primo fiore, la notte con la prima stella, il fiume con la prima goccia d'acqua, l'amore col primo sogno. Ci impegniamo per trovare un senso alla vita e questa vita alla nostra vita. Una ragione che non sia una delle tante ragioni che ben conosciamo e che non ci prendono il cuore. Non ci interessa la carriera, non ci interessa il denaro, non ci interessa il successo, non ci interessa passare alla storia, ci interessa di perderci per qualche cosa o per qualcuno che rimarrà anche dopo che noi saremo passati. Ci interessa di portare un destino eterno nel tempo, di sentirci responsabili di tutto e di tutti, di avviarci, sia pure attraverso lunghi erramenti, verso l'amore, che ha diffuso un sorriso di poesia sopra ogni creatura. Ci impegniamo non per riordinare il mondo, non per rifarlo su misura, ma per amarlo, per amare anche quello che non possiamo accettare, anche quello che non è amabile, anche quello che pare rifiutarsi all'amore. poiché dietro ogni volto, sotto ogni cuore, c'è il volto e il cuore dell'amore. Ci impegniamo perché noi crediamo all'amore, la sola certezza che non teme confronti, la sola che basta per impegnarci perdutamente.
È uno dei testi più famosi di Don Primo Mazzolari, preso da questo libro, Impegno con Cristo, che dice già la fisionomia di Don Primo Mazzolari, profondamente radicato nella persona di Gesù Cristo e continuamente assetato di Vangelo e di essere radicato nel Vangelo. Qualcuno studiandolo dice: i testi dell'Antico Testamento restano semmai sullo sfondo, li cita raramente. E soprattutto attratto da Gesù Cristo, e il Vangelo è quello che continuamente lui riprende. Eccomi, benissimo. È un prete che nasce a Cremona, precisamente in una cascina di una frazione di Cremona, per cui proprio nella campagna. Suo padre era che lavorava la terra per conto di altri, un contadino, e per questo motivo, quando era ancora piccolo, la famiglia si trasferisce e va a lavorare in un altro paese, per cui esce dalla provincia di Cremona, va ben al di là dell'Oglio e siamo in provincia di Brescia. Lui però sceglie di entrare in seminario e entra a Cremona, dove aveva abitato fino a poco prima, quando la famiglia si è trasferita. In questo modo inizia il suo percorso. E siamo in una Italia che sta dividendosi, perché ci sono quelli che vogliono la guerra per liberare Trento e Trieste, e ci sono quelli che invece sono contrari. E succede che viene arruolato come cappellano militare. Per cui Don Primo Mazzolari, anche se non è che va al fronte a combattere, è cappellano militare, però vede tutta l'atrocità della guerra e resterà cappellano militare anche finita la guerra. Per cui cappellano militare, poi parroco, prima ritorna come reduce, con tutta la diffidenza della Chiesa nei confronti dei soldati che erano stati in guerra. Si mette a scrivere dei libri che non sono libri di teologia, sono libri divulgativi. Sono scritti anche in una modalità che tante volte gli rimproverano, ma ci sono delle frasi che non si capiscono bene, ed è vero, che non sempre sono tutte le frasi lineari, sono allusioni che magari non si capiscono bene, frasi un po' mozzate, puntini di sospensione, asterischi tra un pensiero e l'altro. Scrive di getto, scrive tantissimo. Ci sono migliaia, migliaia e migliaia di lettere che lui scriveva e conservava la copia, e non c'erano le fotocopie. Per cui nell'archivio c'è tutto questo patrimonio enorme di corrispondenza con tantissime persone. Ma lui soprattutto fu pastore, per cui anche predicatore e scrittore, conferenziere. L'hanno anche usato per andare a fare i comizi per la Democrazia Cristiana, perché c'era la paura nelle prime elezioni che andasse sul Partito Comunista e che l'Italia passasse dall'altra parte con l'Unione Sovietica. E i suoi libri causarono tanti interventi disciplinari. Presto, ho detto sì, qualche frase magari non era del tutto chiara. Ha scritto tantissimi libri, io ho preso su qualche cosa, ma adesso dirò anche perché ho scelto qualche libro. Ma un po' per l'invidia clericale. È stato denunciato da un canonico della cattedrale al Sant'Uffizio e da allora stavano lì sempre a spiare se c'era qualche frase. E questo è un po' il clima di allora, di sospetto, di diffidenza. Questo un pochino a grosso modo, ecco, morirà nel 1959, farà tempo ad andare ad incontrare Papa Giovanni, che lo ha accolto, si dice, dicendo, ecco, la tromba dello Spirito Santo della Valpadana. E quando poi è morto, in pellegrinaggio sono andati i suoi parrocchiani di Bozzolo a Roma, e Paolo VI dirà: camminava troppo avanti e noi faticavamo a starci dietro. Paolo VI, che l'aveva conosciuto, e nonostante quegli interventi che lo avevano messo a tacere o che mettevano all'indice i suoi libri, noi oggi li leggiamo come libri di meditazione e non riusciamo a capire del perché. Infatti lui diceva: ma ditemi quali sono gli errori, e non sapevano dirgli. E Paolo VI lo chiamerà a predicare le missioni a Milano, che le grandi missioni che sono state popolari fatte a Milano. Tra i predicatori c'era stato, aveva chiamato anche Don Primo Mazzolari, un po' un riscatto, ecco, per questo periodo. Ecco, allora, velocemente, ecco, poi certo possiamo fermarci su tanti aspetti della sua vita. Lui, ho detto, ha fatto la prima guerra mondiale, poi è tornato, si è sentito come tutti i preti tornati dalla guerra, non capiti. Qualcuno, prete di Cremona, suo amico Don Annibale Carletti, lascerà il sacerdozio, ma proprio per questo non essersi sentito capito nella sofferenza di quello che sentiva dentro per quello che aveva vissuto, e non poter nella Chiesa che quello che avevano vissuto diventasse un patrimonio. Invece Don Primo Mazzolari resta. Soffre, resta, e si può cambiare slide, la sua biografia e la sua riflessione si intrecciano, per cui lui da interventista a favore della guerra, ecco che si metterà a scrivere tantissimi libri, tantissimi testi, tantissime conferenze. Questo è il libro che raccoglie tutti i suoi interventi sul tema della pace e della guerra, da quando era interventista a quando invece ha scritto poi la sua ultima opera. Anche questa non ha potuto firmarla perché aveva paura che fosse messa all'indice, Tu non uccidere, che è un po' il suo testamento. E dove c'è questa rilettura sempre in capitoletti disomogenei, dove non c'è una trama, pensieri che si rincorrono, argomenti che in qualche modo si sovrappongono sul dramma della guerra, sul dramma della guerra moderna, evidentemente questo scritto dopo la seconda guerra mondiale. Ecco, per cui tantissimi testi, per esempio questo, io ho dovuto leggerlo tutto perché è aperta la causa di beatificazione e allora ha tanti preti, sono veramente tantissimi i libri e i suoi scritti, sono stati suddivisi per vedere se c'erano degli errori dottrinali, se c'era qualche cosa di sbagliato. Certo che ci sono delle opinioni teologiche. E però ecco, per cui questo per esempio è tra i testi che ho dovuto io recensire per questa cosa. E però è fuorviante se noi prendiamo Don Primo Mazzolari e estrapoliamo un filone da tutto il suo pensiero e ne facciamo il pacifista di turno. Ma certo che è radicalmente contro la guerra, ma come esito della sua vicenda biografica, del suo itinerario di pensatore, pastore, cristiano che continuamente rilegge la storia a partire dal Vangelo. Per cui ecco che la sua biografia e la sua riflessione continuamente si intrecciano e la sua presenza nella guerra lo porta in quella profonda immersione nell'umanità sofferente, quella dei soldati al fronte, dei soldati feriti, dei soldati lontani per anni dalla loro famiglia, con la nostalgia della moglie o della fidanzata o dei figli, della loro terra. Questa vicinanza a questa umanità lo segnerà profondamente. Non soltanto vicinanza ai soldati e a queste persone con le loro sofferenze, ma poi ad ogni persona ferita, sofferente, povera, umiliata, lontana da Dio. Lontana da Dio perché dov'è Dio nella guerra? Sei costretto ad essere lontano da Dio, ad uccidere altre persone che sono come te, solo perché obbligate ad essere lì, ad uccidersi reciprocamente. Per cui questa vicinanza a questa umanità diventerà per lui una scuola, un altro seminario, nel quale lui si rimette in gioco per essere accanto alle persone con occhi diversi. E lui vorrebbe che la Chiesa capisse questo, e invece sperimenta il non essere capito. Per cui certamente uno dei primi temi importanti è quello della pace e della guerra, con tutta l'evoluzione del suo pensiero su questo. Per esempio è famoso un testo che scrive durante la seconda guerra mondiale e che in qualche modo anticipa il tema dell'obiezione di coscienza e la risposta alla lettera di un aviatore, e dove lui elabora questo pensiero di fronte al dramma di come si stanno portando avanti le guerre. Per cui certo, un uomo che non ha paura di confrontarsi con la realtà e di convertirsi per quello che il Vangelo, riletto nella realtà vissuta, gli impone, anche cambiare il suo modo di pensare. E poi il vissuto in mezzo ai soldati che lo porta ad avere una particolare attenzione verso quelli che sono chiamati i lontani, che è una categoria che lui inventa, che lui elabora, ma per dire anche quelli, l'abbiamo sentito dagli accenni anche nei pensieri con cui abbiamo iniziato, ma perché Dio ama anche ciò che non è amabile, perché dà la vita per i peccatori che non sono amabili, eppure li ama. Cioè, capite la forza dirompente di questo pensiero? Dio non ama soltanto te perché vieni a messa, te perché questa sera sei venuto ad ascoltare il vescovo e invece potevi stare in mille altre occupazioni. Dio non ama te perché vieni a messa tutte le domeniche, perché preghi, perché dici il rosario, perché sarai la processione. Faccio un po' di pubblicità, no? Ecco, Dio ti ama e dà la sua vita nel suo figlio Gesù per te peccatore, per te quando non hai capito niente della vita. Questo è Don Primo Mazzolari, che allora anche i lontani, anche quelli che non hanno ancora capito ma che sono nel cuore di Dio, e perché c'è un progetto di salvezza anche per loro. In quel testo sull'impegnarsi, mi impegno io e non gli altri, si dicono queste cose. Per cui il mio impegno in Cristo, ma non è perché mi dà soddisfazione, perché ci troviamo in tanti a farlo, se anche gli altri non lo fanno, e senza giudicarli. Cioè, capite quanto questo, noi che ci sentiamo un po' minoranza, noi che ci sentiamo un pochino non capiti dal mondo e così via, lui, ma proprio nel nome di Gesù Cristo, non perché Dio fa così. Possiamo vedere, ecco qui qualche immagine sua, lì sta dicendo la messa in mezzo ai soldati. Questa è sua esperienza di alcuni anni, perché resterà, mi pare, fino al 1918-19 lui a fare il cappellano militare in mezzo ai soldati. Però ho detto, anzitutto lui fu un pastore, anzitutto fu parroco, e sono tanti gli scritti che lui fa, per esempio lettera sulla parrocchia, invito alla discussione, la parrocchia, alcuni di questi testi pubblicati a non. Poi noi li leggiamo adesso e diciamo, ma perché doveva aver paura? E perché in quel tempo poteva avere pastore. Ma come? Perché c'è scritto la parrocchia a servizio dei poveri, vuol dire semplicemente amare di più chi ha bisogno di essere amato di più e non lasciare fuori questi o quelli dal nostro amore. La parrocchia è una meravigliosa e insostituibile istituzione, ma chiede di essere rifatta su misura delle nuove urgenti necessità. Si diceva che bisognava cambiare, che non si poteva andare avanti solo a fare le processioni. Ma come se le farà lui le processioni e le feste per la mietitura? Voi capite, questo rifare la parrocchia non è perché diventa rivoluzionario e così via, ma per essere vicini alla gente, vicini ai poveri, vicini a quelli che non vengono più o non ancora. E per cui ci sono tantissime riflessioni, tanto che una espressione che usa Papa Francesco andando a Bozzolo a onorare questo parroco, Don Primo Mazzolari, parroco d'Italia, che è una bella biografia scritta da un prete cremonese, Don Bruno Bignami, che adesso è il responsabile dell'ufficio di pastorale sociale del lavoro della CEI, e che è il maggiore studioso di Don Primo Mazzolari che abbiamo attualmente. Con un po' di orgoglio, io ero vicerettore, lui era seminarista, e per cui ecco che questo prete, bravo prete. E qui c'è una bella biografia, per cui se qualcuno vuole conoscere un po' la panoramica, perché ripeto, conoscere la sua biografia e anche conoscere il suo cuore, la sua pastorale, il suo impegno per rinnovare la Chiesa. Evidentemente poi lui comincia, gli offro di tornare, perché lui prima di andare cappellano militare insegnava in seminario, allora non serviva in seminario per insegnare, essere laureati, era un prete intelligente, bravo, si mette a insegnare francese, per cui lui leggerà molto i testi della teologia francese, quella un po' più aggiornata, si mette ad insegnare varie materie ai bambini, ai ragazzini delle medie, e poi diventa cappellano, gli offrono di tornare ad insegnare in seminario, lui non accetta, lui vuole andare parroco e va prima un pochino, un'esperienza in una delle due parrocchie di Bozzolo, la Santissima Trinità, poi diventa parroco a Cicognara, lì pochissimo, ma poi con l'altra parrocchia più grande, lui riteneva che bisognava fare un'unica parrocchia, il vescovo lo cambia, lo manda a Cicognara, lì diventa parroco, sta lì per un po' di anni, e poi torna parroco a Bozzolo di tutte e due le parrocchie insieme. Nel frattempo lui scrive libri, diventa, ripeto, un conferenziere rinomato, viene denunciato per alcuni suoi libri messi all'indice, lui sempre domanda ma spiegatemi dove sono gli errori, sì perché tu hai detto qualche cosa di critico sull'azione cattolica, sull'università cattolica, certo c'era il fascismo e l'università cattolica in quel tempo non era libera di poter fare quello che voleva, e lui fa delle allusioni che servivano altri tipi di laici che si impegnassero in un altro modo, questo bastava per mettere all'indice i suoi testi. E lui prosegue con questi filoni, allora il rinnovamento della Chiesa e della pastorale per essere attenti ai lontani, ai poveri, a quell'umanità ferita, il tema della giustizia, il tema della pace e della guerra, il tema dell'ecumenismo, per cui lui che non era un docente universitario e così via, lo chiamano nei congressi internazionali ecumenici. E per cui capace, ecco, di tessere dialogo con altri mondi culturali per questa sua predisposizione che l'altro, anche se è lontano, che non viene a messa, ma è il destinatario della salvezza di Dio. E io devo andargli incontro, devo parlargli, devo in qualche modo cercare di avere quel dialogo che mi consente di essere lì e di dire il Vangelo, ma anzitutto in una umanità che si incontra. E per cui ecco lui che diventa uno studioso, ma che dall'altra parte, lui lo dice ripetutamente, che lui però non è l'intellettuale, ma è invece il pastore che riflette e che racconta come lo stare in mezzo alla gente chiede di essere cristiani, chiede di essere chiesa differente. Possiamo girare, ci sono soltanto 45 slide, per cui non preoccupatevi, siamo quasi alla fine. Sì, ecco, va bene. Dunque molta attenzione al tema della formazione e della responsabilità personale, per quello mi è piaciuto, a dire il vero, l'avevamo letta anche con i preti nel primo incontro che avevamo fatto, quel testo, là era alla fine, questa volta all'inizio, ma... Dicevo, una formazione sulla quale insiste tantissimo. E una delle grandi carenze è proprio che i cristiani non sono formati. E che dialogo puoi fare tu con i lontani se non sei radicato nel Vangelo? Se la tua fede è sbocca. Lui scrive dei libri sulla fede. Sulla fede, sulla speranza, sulla carità. I suoi libri sono un po' quello che faranno i papi da Giovanni Paolo II in poi, no? Che prendono una parabola e la fanno diventare il sommario attraverso la quale scrivono un'intera enciclica. I suoi libri sono così. Non so, prendi il racconto di Gesù con la Samaritana, oppure della parabola del figlio il prodigo, la più bella avventura, e ne fa un intero libro sulla parabola del figlio il prodigo e su Zaccheo, e su quell'episodio scrive un libro rileggendo il Vangelo dentro il contesto ecclesiale e sociale del suo tempo, per cui come quel Vangelo lì ispira ad essere cristiani che colgono delle urgenze nel proprio tempo. E per cui anzitutto la formazione, e ho detto, qualcuno magari dice che è anche un po' un suo limite, soprattutto fissando lo sguardo su Gesù Cristo e sui Vangeli e un po' le lettere di San Paolo. Sensibile al rinnovamento teologico, per cui dietro si colgono anche delle aperture, che dei fermenti che in Italia faticavano ad essere accolti e che invece nella sua biblioteca, che è stata custodita, ecco che ci sono queste riviste francesi piuttosto che questi testi. E poi ancora la consapevolezza che i tempi chiedevano alla Chiesa di rinnovarsi e che ciascun credente doveva rinnovarsi e doveva assumersi il suo impegno. Allora, ecco che quello che lui tante volte porta avanti è la necessità di credenti che si fanno carico della storia, che diventano testimoni, che si sporcano le mani. C'è una frasetta lì: è finito il tempo di fare lo spettatore sotto il pretesto che si è onesti cristiani. Troppi ancora hanno le mani pulite perché non hanno fatto mai niente. Per cui i cristiani devono impegnarsi nella società, impegnarsi nella politica, impegnarsi a favore dei poveri, impegnarsi per un mondo di giustizia e di pace. Però attenzione, non è andare allo sbaraglio e annacquare la propria identità. La motivazione profonda è perché c'è Gesù Cristo, perché siamo amati da Dio, perché Dio ama anche quel povero, anche se non viene a messa. Per cui i suoi bisogni materiali mi devono interpellare. E poi magari lui si aprirà anche a cogliere che pure ha dei bisogni spirituali. Prima di fare filosofia magari bisogna pensare a mangiare anche, no? Dice così un vecchio adagio. Allora, attenzione, non perché allora non servono le domande di senso, ma perché lui ha conosciuto la drammaticità della vita dei poveri. E un po' nel suo testamento dice che forse, ecco, lui ha sottratto anche delle risorse che andavano alla parrocchia perché di fronte ai poveri non sapeva resistere nel cercare di aiutarli. E va bene, proviamo ad andare avanti. Papa Francesco viene a Bozzolo, la parrocchia di Don Primo Mazzolari, il 20 giugno del 2017. E alla mattina viene a Bozzolo e il pomeriggio va a Barbiana e onora questi due preti non capiti nel loro tempo, poi dopo celebrati. Anche noi lo stiamo facendo, no? Vengono in mente delle parole dure di Gesù, no? Nei confronti di quelli che onorano quelli che prima i padri hanno ammazzato. E il Papa usa queste tre immagini per celebrare Don Primo Mazzolari: il fiume, la cascina, la grande pianura. E allora riprendo qualche immagine del Papa e usiamo un po' le sue parole per dire chi era Don Primo Mazzolari. La prima immagine è quella del fiume. Dice: è una splendida immagine che appartiene alla mia esperienza, anche alla vostra. Ah beh, voi sapete, la provincia, diocesi di Cremona è in mezzo ai fiumi. Da una parte appunto c'è il Po, confine meridionale, e poi gli altri confini sono l'Adda e l'Oglio, per cui tutta questa diocesi è dentro questi fiumi. Penso che sia una delle pochissime diocesi e province italiane dove non ci sono montagne e non c'è il mare e non ci sono i laghi. Ecco, l'unica cosa è un po' di fiumi. Per cui la prima immagine, il fiume. Don Primo ha svolto il suo ministero lungo i fiumi, simboli del primato e della potenza della grazia di Dio che scorre incessantemente verso il mondo. Per cui il fiume come lo scorrere incessante della grazia di Dio, come la sua parola che incessantemente è parola viva che ci accompagna. La sua parola, di Don Primo, predicata o scritta, attingeva chiarezza di pensiero e forza persuasiva alla fonte della parola del Dio vivo. Nel Vangelo meditato e pregato, ritrovato nel crocifisso e negli uomini, celebrato in gesti sacramentali mai ridotti a puro rito. Don Primo Mazzolari non si è tenuto al riparo dal fiume della vita, dalla sofferenza della sua gente che lo ha plasmato come pastore schietto ed esigente, anzitutto con se stesso. E poi usa questa immagine anche ai seminaristi di Cremona in un corso di esercizi. Dice: l'essere un ripetitore è la nostra forza. Però tra un ripetitore morto, un altoparlante, e un ripetitore vivo c'è una bella differenza. Il sacerdote è un ripetitore, però questo suo ripetere non deve essere senza anima, passivo, senza cordialità. Accanto alla verità che ripeto ci deve essere, ci devo mettere qualcosa di mio per far vedere che credo a ciò che dico. Deve essere fatto in modo che il fratello senta un invito a ricevere la verità. La sua profezia, commenta il Papa, si realizza nell'amare il proprio tempo, nel legarsi alla vita delle persone che incontrava, nel cogliere ogni possibilità di annunciare la misericordia di Dio. Don Primo Mazzolari non è stato uno che ha rimpianto la Chiesa del passato, ma ha cercato di cambiare la Chiesa e il mondo attraverso l'amore appassionato e la dedizione incondizionata. E poi Papa, adesso le cito soltanto, all'inizio ho detto, mi hanno detto che ho fatto un discorso un po' troppo lungo, ho cercato di accorciarlo, ma non ci sono tanto riuscito, lo dice all'inizio, sì così. Dice, ci sono tre strade che non conducono nella direzione evangelica. La strada del lasciar fare, cioè di quelli che stanno alla finestra e non si impegnano, di quelli che lui usa questa espressione balconeare, restare al balcone. Ci si accontenta di criticare. E ripeto, vado avanti. Secondo metodo sbagliato, attivismo separatista. Fare sempre tutte le cose per nostro conto. E questa era una critica che aveva ricevuto, no? Le cose per nostro, il sindacato cattolico, questa cosa cattolica, l'assicurazione cattolica, cioè tutto solo per nostro conto, per non mescolarci. Perché questo genera una comunità cristiana elitaria. E invece occorre formati, ma lavorare con gli altri. Terzo errore, soprannaturalismo disumanizzante. Ci si rifugia nel religioso per aggirare le difficoltà e le delusioni che si incontrano. Ci si estranea dal mondo, vero campo dell'apostolato, per finire a vivere di devozione. Ripeto, è però un parroco che le devozioni le ha coltivate, non era contro. Ci sono tante assonanze con Papa Francesco. C'era la pietà popolare, ma perché era l'occasione per stare in mezzo alla gente e per vivere il Vangelo, per portare il Vangelo. Poi secondo la cascina. La cascina è l'idea di una casa tra le case, dove la gente condivide. Sì, c'è un po' il mito, ecco, poi io dico anche, c'è l'albero degli zoccoli che dice che la cascina non era il paradiso terrestre, perché è come se c'erano ingiustizie, prevaricazioni e prepotenze nel mondo di allora. Mio nonno mi racconta che lui non era mezzadro, ma era la sua famiglia terziari, cioè il mezzadro era che poi alla fine metà di tutti i prodotti andavano al padrone e metà restavano a quello che ci aveva messo tutto il lavoro, la fatica e così via. E però voi capite che se arrivava la grandinata questo moriva di fame. Non c'erano le assicurazioni, non c'era nulla e così via. Ma mio nonno era terziario, cioè aveva diritto solo a un terzo di quello che si produceva. Per cui attenzione a non fare, e Don Primo Mazzolari non fa il mito della civiltà contadina, perché vede le ingiustizie, le prevaricazioni. Ecco, qui il Papa usa la cascina per dire, la cascina, la casa, ci dicono l'idea di chiesa che guidava Don Mazzolari, una chiesa in uscita, quando meditava per i sacerdoti con queste parole, per camminare bisogna uscire di casa e di chiesa. Voi capite, Papa parla di chiesa in uscita e Don Primo Mazzolari dice occorre uscire di chiesa e di casa. Se il popolo di Dio non ci viene più, e occuparsi e preoccuparsi anche di quei bisogni che, pur non essendo spirituali, sono bisogni umani e, come possono perdere l'uomo, lo possono anche salvare. Il cristiano si è staccato dall'umano e il nostro parlare non può essere capito se prima non lo introduciamo per questa via, che pare la più lontana ed è la più sicura. Per fare molto bisogna amare molto. Sono parole di Don Primo Mazzolari, citate dal Papa. Per cui la parrocchia è il luogo dove ogni uomo si sente atteso. La parrocchia è un focolare che non sopporta che ci siano delle assenze. Ecco, per cui c'è un'ansia perché anche gli altri, che pure non ci sono, possano sentirsi aspettati e accolti come in famiglia. E poi cita la più bella avventura, si cita che lui è stato soprannominato il parroco dei lontani e via via. Poi il terzo scenario, la grande pianura. E dice che sì, certo, chi ha accolto il discorso della montagna poi deve scendere dalla montagna. Ti formi con il Signore Gesù, ma poi devi scendere. Puoi andare anche sul monte della trasfigurazione, ma poi bisogna scendere. Ecco, allora è l'immagine della grande pianura dove Gesù conduce incontro alle folle, incontro ai poveri, incontro agli ammalati, incontro ai disperati. E il Papa commenta che di fronte a Don Primo si aprivano diversi orizzonti delle complesse situazioni che ha dovuto affrontare: le guerre, i totalitarismi, gli scontri fratricidi, la fatica della democrazia in gestazione, la miseria della sua gente. E allora ecco che esorta i preti e tutti quanti a mettersi nell'ascolto anche di quelle esistenze scomodanti che sono i tanti poveri. I poveri vanno amati come poveri, cioè come sono, senza fare calcoli sulla loro povertà, senza pretesa o diritto di ipoteca, eccetera. E allora possiamo vedere l'altra. Questa è un'espressione di Papa Francesco, dove dice che se doveste riconoscere di non aver raccolto la lezione di Don Mazzolari, vi invito oggi a farne tesoro. Il Signore, che ha sempre suscitato nella Santa Madre Chiesa pastori e profeti secondo il suo cuore, ci aiuti oggi a non ignorarli ancora, perché essi hanno visto lontano e seguirli ci avrebbe risparmiato sofferenze e umiliazioni. Tante volte ho detto che il pastore deve essere capace di mettersi davanti al popolo per indicare la strada, in mezzo come segno di vicinanza o dietro per incoraggiare chi è rimasto dietro. Evangeli Gaudium 31. E Don Primo scriveva: dove vado, dove vedo che il popolo slitta verso discese pericolose, io mi metto dietro. Dove occorre salire, m'attacco davanti. Molti non capiscono che è la stessa carità che mi muove nell'uno e nell'altro caso, e che nessuno la può far meglio di un prete. E in altre espressioni diceva che la Chiesa deve essere come un'ambulanza. Il Papa dice ospedale da campo, che è lì a soccorrere quelli che si sono fatti del male. C'è anche questo. Ma certo, perché celebriamo l'Eucaristia, perché leggiamo il Vangelo, non è per qualche motivazione di prendere voti politici, di avere successo e di cambiare il mondo con qualche rivoluzione. Lui scriverà un libro, Rivoluzione Cristiana, anche. Ma la rivoluzione cristiana è perché viviamo il Vangelo. Ecco, adesso ci sono le altre 40 slide. Sono già stato lungo, per cui adesso io smetto. Avevo una seconda parte che volevo fare, solo quella. Poi oggi mi sono dato a preparare invece questa parte qua. Cosa volevo fare? Ve lo dico. Volevo riprendere questo libro. Ecco, tutti i libri adesso sono in edizione critica. Questa è la seconda edizione che è stata edita, e poi c'è quella, la prima, che ormai non si vede. È Tempo di credere. Volevo leggere con voi delle pagine di questo libro. Era la prima idea che mi era venuta, per cui, nonostante ho detto magari non faccio tempo a prepararmi, ho detto vabbè, facciamo che io faccio la recensione di questo testo qua. Perché questo testo? Perché questo testo è il commento ai due discepoli di Emmaus, che è l'immagine, cioè l'immagine, scusate, non è l'immagine, è la pagina evangelica che i vescovi italiani ci hanno consegnato per questo anno sinodale, che è la prima parte del testo dei vescovi. È una bellissima, se non l'avete fatto, fatelo, è una bellissima riflessione sull'episodio dei due discepoli di Emmaus, e questo libro fa passare quell'incontro tra questi due discepoli tristi e risentiti, che vanno via da Gerusalemme, che parlano tra di loro, e c'è questo sconosciuto che gli si mette dietro. E Don Primo Mazzolari commenta quel suo tempo, che è un tempo tragico, perché siamo nella Seconda Guerra Mondiale. C'era motivo di essere tristi. Adesso non vorrei sbagliarmi, ma siamo nel 1943, se non sbaglio. No, scusate, sbagliato, 1941. E per ordine del Ministero della Cultura Popolare Fascista viene sequestrato. 5 marzo 1941. Il libro, sì, il libro. Quando tu spingi le persone a pensare con la propria testa, dai fastidio a tutti i dittatori di questo mondo. Ecco, allora, questa era la mia idea originaria, non l'ho fatto, però il testo, ecco, scritto, ripeto, non è scritto in un italiano fluente e così via. A volte bisogna volerlo leggere oggi, ecco, perché ha un suo stile. Ecco, ha segnato un'epoca di Chiesa, perché? Perché è stato un prete che ha fatto in modo che il Vangelo parlasse alla vita concreta delle persone del suo tempo. Ed è la grande eredità che ci portiamo dentro, che non diventiamo dei ripetitori come degli altoparlanti, che ripetiamo. Beh, perché allora uno ascolta la registrazione, adesso abbiamo questi strumenti, e invece metterci del nostro, che quella verità mi ha cambiato la vita. Ed è la grande sfida non solo dei preti, ma di ogni battezzato, ed è l'augurio che faccio a tutti voi.
Radio Nuova Trieste speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!